Troppo bello il cantico. Ricorre varie volte nel cantico la descrizione entusiasta del corpo di lui e di lei. Soprattutto è lui che esalta il corpo di lei, ma qualche volta anche con una descrizione accurata e piena di passione. Vediamo, è il capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 11. Eccoli, i miei bambini, ecco i miei bambini, vi abbiamo aspettato.
Potevamo mancare, sì, esatto, scusate.
I miei bambini.
Fate piacere,
grazie. Salutiamo sempre nel cuore che ci
vediamo. Ma per me siete bambini.
Ma anche spiritualmente parlando,
si sente così.
Io credo che, ne parlavo oggi a tavola con un gruppo di sacerdoti in un'altra parrocchia, sono stato stamani a celebrare, e dicevamo proprio di questa faccenda del cantico e della tristezza di chi lo svaluta riducendolo soltanto a un livello puramente umano e non percependo per la collocazione, per l'uso che se ne è fatto e anche per le prospettive. È come, che devo dire, un'eclisse di sole che copre il sole ma non impedisce alle fiamme esteriori di guizzare fuori e di far vedere la ricchezza di questa sorgente. Quindi domandiamoci, mentre l'ascoltiamo, che senso può avere da un punto di vista della nostra storia con il Signore un testo così. Ci sono cinque di questi wasf, in arabo si chiamano wasf, descrizione delle bellezze del corpo dell'amato, dell'amata. Quattro volte è lui che parla di lei e una volta è lei che ha parlato di lui. E cosa ci dice questo? Quale chiave? Io mi pongo sempre questo problema, no? Sono un pretaccio. Voi siete bambini, ma io sono un pretaccio. Il rapporto fra l'amore dell'altro, l'amore coniugale, diciamo, e il desiderio di assaporarne la bellezza. Non si finisce mai, quando si ama, di contemplare la bellezza dell'amato che ti si rivela in maniera moltiplicata, diciamo, polisemica, polisignificante. Questa mi sembra una chiave molto importante per quello che ci riguarda. Altrimenti diventa, che diventa? Due cuoricini, una capanna, diventa ciu 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 ciu. E invece è la bellezza dell'amato che mi si rivela con i sensi, oggi è un'esplosione di valorizzazione dei sensi, e che mi incanta e che mi affeziona. Insomma, siamo già sulla buona strada, di una domanda, di un esito religioso. una bella poesia e una bella carica erotica. 7.1.11. Voltati, voltati sulla mita, voltati, voltati, che ti vogliamo ammirare. E qui capite che insomma, si parte bene, ecco, insomma, se tanto da tanto, un dialogo fra il coro e il diletto. Voltati, voltati sulla mita, voltati, voltati che ti vogliamo ammirare. E lui non ha detto, io vi sparo se non vi voltate dall'altra parte, se non smettete di essere volgari nei confronti della mia ragazza. No, no. Che cosa ammirate nella sulla mita, nella danza delle due schiere? Quanto sono belli i tuoi piedi nei sandali, figlia di un nobile. Le curve dei tuoi fianchi, come monili, opera di mani d'artista. Il tuo ombelico è una coppa rotonda, mai priva di vino aromatico. Il tuo ventre è un covone di grano circondato da papaveri, fiori di lusso per lui. I tuoi seni come due cuccioli gemelli di gazzella. Prego? Sì, è una discussione, dipende, perché sono parole che si trovano una volta sola nel cantico, per cui insomma, i papaveri sono alti, alti, alti e molto apprezzati. Come... Certo, dipende per le anime candide o per le anime rosse, i miei ragazzi. Allora, i tuoi seni come due cuccioli gemelli di gazzella, il tuo collo come una torre d'avorio, i tuoi occhi come le piscine di Kesbon presso la porta di Bat Rabbim, il tuo naso come la torre del Libano che spia verso Damasco, il tuo capo su di te come il Carmelo, che è in cima alla Palestina, no? E il Carmelo è al nord, nord-ovest. I tuoi riccioli fluenti sono come la porpora, tra le loro trecce è rimasto incatenato un re. Quanto sei bella e come sei graziosa, o amore pieno di delizie. Questo tuo portamento è simile a una palma e i tuoi segni ai grappoli. Mi son detto, voglio salire sulla palma. Stringerò forte i grappoli dei datteri. Siano i tuoi segni come grappoli d'uva e il profumo del tuo alito come mele. Era una prelibatezza le mele. Il tuo palato come ottimo vino che scorre dolcemente verso il mio diletto e scivola sulle labbra di noi assopiti. Dopo il duetto coro amato, dopo il monologo dell'amato, del diletto, ora interviene lei con la frase che ben conosciamo. Io sono per il mio diletto e il suo desiderio è su di me. questo ultimo canto del corpo di lei è introdotto dal coro, come abbiamo detto, ed è chiuso dalla voce della donna. Lo vedremo. È una coralità che partecipa. Il coro invita 4 volte la donna a voltarsi mentre danza, così che tutti la possano ammirare. Capite che siamo borderline, eh? Fra la passione e la sregolatezza. Però capite di cosa è riferimento questa insistenza smodata. Voltati, voltati sulla mira, voltati, voltati, mostrati. Per la prima volta, quindi, cogliamo un ardente desiderio, un'attesa, un investimento affettivo. Per la prima volta nel cantico la donna riceve il nome Sulamita, che è in fondo donna di pace, donna pacificata, donna che porti la shalom, ogni bene, ogni donna che sia ogni ben di Dio, tanta roba addirittura, guarda, si può arrivare perfino a tradurlo con questa volgarizzazione che va così di moda oggi, no? Tanta roba. Tu pensa la libertà nei confronti del Signore di dirgli mamma mia. Non ci si può altrimenti coltivare se non lasciandosi irrigare, inondare, sedurre. È risposta l'amore, è consapevolezza di doni ricevuti e di cui si dà riscontro. Donna di pace, pacificata. Lui è Salomone, lei è l'uomo di pace, lei è Sulamita. In fondo il nome pace, salvezza, benessere, grazia, echeggia in entrambi i nomi dei protagonisti del cantico. E poi c'è questo particolare tanto discusso della danza delle due schiere. Che cosa ammirate nella Sulamita, nella danza delle due schiere? A sentire gli esperti, deve essere stato un tipo di danza che in qualche modo mimava una componente conflittuale, quasi militare, in contrasto col nome della donna, ma non con la natura dell'amore. La danza delle due schiere è il contrario dello spettacolo di varietà o di spogliarello, tanto per parlare in francese, perché lì c'è tutto, e certo che la guerra, lì c'è, è tutto facile. È bene essere pochi, un po' riservati, privati, delicati nello spiegarlo, perché capperi, questo è tosto, eh. E invece no, è qui non siamo davanti al debordare della lascivia, siamo davanti alla scoperta dell'amore. E questa danza delle due doveva essere una danza in cui c'era dei vinci e dei vincitori, dei vinti e dei vincitori, si combatteva. Io ovviamente non sono un ballerino, non me ne intendo, però mi hanno fatto fare tante danze nella mia vita di scout, che dovevano essere, esprimere qualche cosa, ecco, qualche cosa di vittoria, di conflittuale. Quindi ecco, torna il tema dell'amore splendido, ma serio, responsabile, amore e guerra, dolce e terribile, impegnativo, non deresponsabilizzante. Via, voleva la fine attraversare il Tevere, vieni qua, dai. Sì, ecco, diciamo, questa danza delle due schiere in qualche maniera strappa questo contesto da un clima voyeuristico, no? Voyeur, vedo da vuol dire, no? Guardone. Per poterla ammirare con uno sguardo di sincero interesse. E questo, il diletto viene incontro a questa richiesta, chiedendo che cosa vogliono vedere. La vittoria dell'amore, inscenata da un gruppo di danzatori suddivisi in due schiere. Un amore che vince. Che vince proprio nella misura che non è un abbandono a costo zero. Il paradosso del termine, appunto, sulla mita. L'amore è giusto che sconvolga la vita, che metta sotto sopra il vivere tranquillo. I fragili equilibri che ci si era costruiti. E tuttavia è la strada che ti porta a un compimento come nessun'altra. Realtà che ti impone di ristrutturare la vita. Non più in modo da rendere la vita di coppia una situazione quasi di uso continuato l'uno dell'altro, ma di sfida che chiede di essere raccolta e corrisposta con tutta la persona. Segue poi, ovviamente, il canto del diletto, che procede dalla fase della contemplazione a quella del desiderio. Prima guarda e poi riprendiamo il testo, riprendiamolo bene. Da 2 a 6 è l'ammirazione. I piedi, le cosce, le mani, l'ombelico, il ventre, i seni, il collo, gli occhi, il naso, il capo, le chiome. E qui, dopodiché, si dà spazio, una volta ascoltata, decifrata, osservata, goduta, alla reazione. Se fosse una lectio divina, dopo la lettura del testo si dà luogo all'orazione, allo slancio, alla liberazione dal tabù di esprimere quello che si vuole. E cosa vuole questo? Come sei bella, salirò sulla palma, ne stringerò i ceppi, vabbè, quindi non c'è bisogno di ceppi, non c'è bisogno di spiegare, no? I seni come grappoli, un'arrampicata, poi dopo lo commentiamo, dove c'è anche l'olfatto, il gusto. È il solito genere letterario, si è detto, del Vasta, la descrizione ammirata del corpo dei due sposi amanti, che si ripete più volte nel poemetto. È interessante notare la particolarità dell'ordine con cui sono descritti i vari organi. Si parte dai piedi e si arriva alla testa. E l'unico abbigliamento che si riferisce a lei sono i sandali. Trattandosi della descrizione di una danzatrice, si comprende che si parta dai piedi, perché il gioco sta tutto lì. Ma vedete com'è bello? Ti dà degli squarci che sono come le, al di là del sole, come ho detto prima, no? Le cose da cui capisci, no? E altri invece dove dimostra che questo se ne intende di questa roba. Sa cosa scrive? Il movimento dei piedi come caratteristico per chi osserva una danzatrice in azione con i sandali eleganti ai piedi, con tutto il corpo conseguentemente flesso, chiudi perché non voglio che fa questo, legge i fotogrammi, con tutto il corpo flessuoso e ondulato, tale da incatenare, se ci fosse, anche un re, lo dice, anche un re. Dunque, poi dopo il piede, la sfera direttamente genitale, lì è molto esplicito, cosce, ombelico, ventre. Si ha l'impressione che la donna sia descritta nella sua splendida nudità. Ecco, ti puoi fermare qui, o puoi quasi andare oltre dicendo a lui uno sguardo affrettato o uno sguardo di questi. D'altra parte, credo che non ci sia dubbio che o l'esperienza religiosa è questa, e è libertà, maturazione, o altrimenti è compressione, repressione. Anche qui chi più spende meno spende. Più ti limiti e più ti fai del male. Nessuna meraviglia, Il cantico riscopre il valore paradisiaco della creazione quando prima del peccato l'uomo e la donna non si vergognavano della loro nudità. Mentre nelle altre descrizioni si sottolinea la forma del corpo, qui si mette in evidenza il movimento come caratteristico per chi osserva una danzatrice in azione con i sandali eleganti. Le curve dei tuoi fianchi come monili ed opera d'arte, il tuo ombelico è una coppia rotonda priva di mia, il tuo ventre è un covone di grano circondato da papaveri. La forma rotonda, ovviamente, che qui appare, no? Qui è un indugio sulla forma rotonda nelle parti, così dire, genitali. Poi si va su. Però c'è un indugio nelle varie rotondità. Le avete viste? Inutile ripeterle. Ora, la rotondità è nella donna e non solo nell'aspetto esterno del suo corpo, anche nelle signore un pochino più magre, diciamo, la rotondità è qualcosa di che va oltre i centimetri, è un modo di essere. È una descrizione di accoglienza, di riposo, di rifugio. Capite? Non è soltanto volgarità, è anche garanzia. I nostri occhi sono veramente ciechi, cioè questo c'è da pensare alla incapacità di cogliere. Qui questa cascata fantasmagorica di immagini è al servizio, se la nostra interpretazione è quella giusta, di una promessa di benessere, di trovare ciò che ti aspettavi, ciò che speravi. E qui c'è tutta la forma rotonda nei vari organi. Sono le parti tenere, soffici del corpo femminile, che ti esprimono vicinanza, accoglienza, adeguatezza a ritrovarti. Il sandalo non è soltanto al servizio del tacco 17 o 12, cioè della bellezza, insomma, del fascino, è anche libertà. Lo scalzo è lo schiavo, la scalza è la schiava, siamo scalzi. Nella descrizione di Gerusalemme, dell'esilio, soprattutto nella descrizione della donna nell'esilio, la dimensione dell'essere scalza. Io ho davanti un'immagine fra le più belle che mi porto dietro della mia diocesi. Non vedo, cioè collo torto. Ma guarda, se vieni ti prendi un po' di catechesi. Mettiti a sedere. Venite, venite, io non posso piegare il collo.
Chiedo scusa.
Mettiti a sedere.
No, te voglio dare un bacio.
Ragazzi, qui è il Cantico dei Cantici, eh. Mitica! Questo tema della la libertà. Il piede calzato non è solo il piede seducente, ma è il piede libero. Naturalmente, dopo i piedi, seguono le altre quattro parti del corpo, le cosce, l'ombelico, il ventre e i seni. Si è detto, no? La rotondità, la tenerezza, l'accoglienza che offre il corpo femminile, l'adeguatezza alle mie aspettative, ecco il Signore. Noi siamo sempre qui, è un canto pornografico o è il simbolo dell'amore di Dio verso di noi e viceversa? Ecco, questo è il nostro, quelle cose che facciamo con quattro clienti una volta ogni tre settimane. Dai due piedi l'attenzione si sposta alle due cosce che di nuovo ancheggiano nella danza, le curve dei glutei femminili, la cui rotondità fa parte dell'ideale di bellezza orientale. Twiggy, la donna Cristina, non piaceva agli sceicchi, ecco, e nemmeno ai capi ebrei. Il testo sta molto attento a non confondere la scena con qualcosa di volgare o di equivoco. Per questo, ecco questa frase che ci abbiamo letto ma non abbiamo adeguatamente valorizzato, quando si è detto figlia di un nobile, figlia di un nobile, come dire tu non sei né figlia di nessuno né figlia di altri, stiamo parlando del massimo. Le cosce dell'amata sono paragonate a dei gioielli. Capolavoro di bellezza. Avanti. Benvenuto signora, si accomodi. Quindi, capolavoro, ecco, vedete qui il paragone. Le curve sui fianchi come monili, opera di mani d'artista. Le mani dell'artista sappiamo quali sono. Le mani dell'artista sappiamo cosa hanno fatto ad Adamo. È un discreto riferimento a Dio, come colui che ha creato e modellato la bellezza dell'amata. E poi intorno all'ombelico si sviluppa in qualche modo l'archetipo femminile del vaso. Chiaramente il vaso ha riferimento non all'ombelico. Ecco, soprattutto per l'immediato accostamento con il termine ventre, in qualche maniera. Io ti ho allestito una mensa con ogni ben di Dio. Che sia il corpo della donna, o che sia la mensa del buon pastore davanti ai miei nemici, io ti ho allestito una mensa. Io per te ho pensato il meglio. per vedere un riferimento alla dimensione religiosa non si tratta di aspettare un termine religioso esplicito, una benedizione, una, ma quando e quando il discorso ti sfugge, cioè tu vedi che c'è qualche aggiunta che di per sé non serviva le mani d'artista, è certo, chi c'è sotto a questo? Ma non solo chi c'è sotto a questo ben di Dio, ma di cosa è segno questo ben di Dio? In fondo, siamo adulti, conosciamo ciò che la vita ti può dare anche come godimento o ciò che certi tipi di godimento possono farti intuire di qualcosa sulla stessa linea di ancora di molto più grande. Domanda, tutta questa relazionalità è fatta per incatenarci o per richiamarci a ulteriori promesse? Questo è il famoso cantico dei cantici. Una mensa allestita. Allestita, non c'è mai, cioè l'aspetto erotico non è mai sganciato dalla comunicazione relazionale. Per l'uomo il massimo della felicità, tutto l'apparato sessuale esiste per farti sperimentare il piacere, bene, esprimere l'amore, bene, rimaniamo al piacere, ma per dirti fuori di quello non c'è nulla, o per dirti se tanto da tanto, ad altri livelli che cosa trovo? In fondo anche la vecchiaia ha i suoi punti di valore perché ci dà uno sguardo abbastanza demitizzato di certe cose. Accanto al ventre i seni che sono... Il Cantico dei Cantici non ha molto sviluppo, i seni sono bellezza e godimento, non sono nutrimento. Non è latte dei bambini, però sono segno comunque di un amore fecondo. E questo ondeggiare dei seni paragonati a piccoli animaletti incontenibili va in questa direzione. D'altra parte tenete presente che le donne qui non c'è proprio niente, non c'è le fasce, non c'è roba, reggiseni o altre cose. Siamo a quel livello puramente naturale. Poi il collo si sale. Una torre d'avorio. Tenete presente? Turris eburnea. Come litania mariana viene da qui, Torre d'avorio. Le litanie sono fatte raccogliendo tutte le pennellate di bellezza anche nell'amore presenti nella Bibbia. L'eleganza aristocratica di una persona che si alza la testa, il collo e integra in sé circolarità e verticalità. Dono di sé e valore di persona.
Ma all'epoca si poteva parlare già di aristocrazia?
Sicuramente questo cantico è molto campagnolo, ma non è mai casareccio o sciatto. Sono amori campagnoli, ma eleganti. Quindi aristocrazia, certo, ci sono, ma è un mondo, quel mondo conosce l'aristocrazia intesa come Stato, esiste poco. Lì c'è il re, una corte non tanto diffusa e poi c'è il popolo. Quindi, però qui il Cantico dei Cantici è uno scenario comune che può essere vissuto da qualunque lui e da qualunque lei, però certo nella signorilità, nell'esplicitazione pane al pane e il vino al vino, in riferimento a qualcosa di ancora, e qui c'è la sfida, di ancora più sicuramente definitivo e forse anche gradevole. Gli occhi, la descrizione degli occhi, qui è interessante, la descrizione degli occhi viene fatta attraverso l'immagine delle piscine. Di solito gli occhi vengono paragonati a colombe. Gli occhi di lui sono colombe. Le piscine sono quegli spazi in cui le colombe si specchiano. Il testo parla: i tuoi occhi sono come le piscine di Kesbon, vale a dire lui, la colomba, si affaccia e si rivede negli occhi di lei. L'acqua della piscina glielo rimanda. Se le colombe sono gli occhi di lui, le piscine in cui queste colombe si specchiano sono gli occhi di lei. Nuova espressione di reciprocità. Guardando nella piscina, l'uomo vede la sua donna, se la ritrova davanti come era stata creata per essergli di fronte, il suo specchio. Negli occhi della donna egli trova se stesso, vede la propria immagine. Ma sarà vero questo? O sarà nella misura che veramente la donna diventa sacramento? Questo è un mondo sacramentale, anche se non c'è i sette sacramenti come diciamo noi, le cose sono segno. E quindi questa bellezza travolgente, negli occhi della donna trova se stesso, vede la propria immagine. L'uomo ha bisogno di uno specchio per sapere di esistere e per scoprire chi veramente è. La donna lo è per l'uomo, l'uomo lo è per la donna. Questa è la coppia riuscita. Ti scopri chi sei vedendo gli occhi con cui lei ti guarda. Lei. Ma in che misura la verità profonda dello sguardo dell'uomo che cerca se stesso si ritrova tutto nella donna, o la donna è rimbalzo di un altro? In quale sguardo io mi ritrovo completamente? È qui dove si aprono le porte perché questo canto non sia soltanto un qualcosa di casareccio, da scantare con la fisarmonica ubriachi a un matrimonio di provincia. La piscina è indicata come il luogo nel quale le immagini si rispecchiano e si rifrangono, fedeli e trasparenti, o anche quello in cui il fondo appare chiaro e tranquillo, così gli occhi della donna ne lasciano trasparire l'animo. Non c'è alcuna parte del corpo più trasparente, si direbbe più spirituale degli occhi. Questi nomi fanno paragone a piscine o a invasi che ci potevano essere, ovviamente. Poi si va al naso e il naso, la torre sentinella, il naso viene descritto come una, i tuoi occhi, come, il tuo naso come la torre del Libano che spia verso Damasco. Tamani diceva la radio che è pieno di russi là, quella zona, l'altura del Golan. Un tuo naso come la torre del Libano che spia verso Damasco, il tuo capo su di te come il Carmelo. Per gli ebrei Carmelo era la grande montagna, no? Sul mare. In questo Carmelo i tuoi riccioli fluenti sono come la porpora tra le loro trecce, è rimasto incatenato un re. Quanto sei bella e come sei graziosa, o amore pieno di delizie. In quanto mi prometti ciò che tu farai di tutto per mantenere, però non si può nemmeno chiedere troppo, né alla donna né all'uomo, a meno che non accettino di essere anticipo di un compimento. Non si può dire, io ti avevo sposato pensando che saresti stato il mio tutto, bravo cretino. Tu sapevi che sarebbe stato il tuo marito, non il tuo tutto. Che ti avrebbe fatto intuire, non promettere che lui pensava a tutto, ma che ci poteva essere. Ma non me l'abbiamo detto. Se sei familiare con la parola di Dio, queste cose vengono fuori, eh? Dove Dio non è nemico dell'uomo, non mi pare che qui ci sia una religione nemica della gioia di vivere. È bello, andiamo avanti. Il passaggio dalla descrizione degli occhi a quella del naso si riferisce da un complesso idilliaco, gli occhi, e quieto, a un contesto bellicoso e guerresco, torre e sentinella, una persona che sa difendersi e sa prudentemente badare a se stessa. E non sei solamente il mio balocco.
Non è vero.
La donna si sente solo il balocco nelle mani dell'uomo?
Purtroppo è arrivata Donatella, lo sai.
Io ringrazio Dio quando chiunque in questa stanza fa risuonare una voce altra, non un'altra voce. E io sto stuzzicandoti, tu hai capito che ti stavo stuzzicando in queste parole? Cioè, per quanto riguarda, capite, il mio ragionamento è questo. Si promette che l'uomo e la donna saranno l'uno per l'altro chissà che cosa. L'esperienza della vita ci dice... Forse perché non siamo stati educati a scoprire che per tutti, e non solo per le suore e per i preti, l'interlocutore di fondo a cui tutto ci deve portare è quello lassù. Noi ci amiamo molto, eh? Attenzione, non ci vediamo da circa 20 anni, no? Non pensate, però c'è una sintonia profondissima. Cioè, questa è la parrocchia, ecco. Capito? Cioè, sembra quasi che appunto che l'uomo e la donna siano fatti per darti qualcosa di più, perché se no è troppo poco quello che ti danno, se non si apre a quella dimensione.
Parliamo di Afghanistan.
Noi diciamo, stai tranquilla, non manchiamo... Non manchiamo mai di interrogarci sulla sofferenza del mondo. Solo che si può tutto il mondo.
Tante domande, tante.
domande relative alla sofferenza e al male che c'è nel mondo. E sai, d'altra parte, pochino prima di Cristo, 2-3 secoli prima di Cristo, quando è un po', noi l'abbiamo paragonato al timbro o all'introduzione o alla prefazione che si mette quando si è scritto un libro. È la chiave per interpretare la Bibbia. Il Dio della Bibbia è così. Andiamo avanti. Potete aspettare voi? No, date, io poi sarei molto volentieri con voi se non avete fretta, però un pochino voglio andare avanti. Allora, e qui siamo... Come? Sì. Sono qui. L'ombelico, la coppa rotonda, la fecondità, il vino e grano, il cibo, mentre il grano e il vino, questo ce lo siamo detti, ecco, versetto 6, ripartiamo dal versetto 7, do 5. Il tuo collo come torre d'avorio, i tuoi occhi piscine, il tuo naso e il tuo capo. Ma questo ce lo siamo già detto, dai. Andiamo avanti. Però dopo lo voglio leggere, perché è una roba molto bella, molto bella. Dopo aver parlato dei segni al versetto 4, il poeta cambia registro e passa alla contemplazione del collo e del volto e della testa, con i suoi capelli fluenti e seducenti. I paragoni non sono più tratti dal mondo della natura, ma da elementi geografici della terra di Israele. Anche questo riferimenti geografici, abbiamo detto, non hanno soltanto un valore di cornice, ma di radice, cioè un testo che parla a Israele, un testo calato nel suo ambiente per interloquire con loro e tutti questi nomi. In questo modo l'amore di lui e di lei è contestualizzato ancora una volta nella terra promessa, nella terra di Israele. È un amore che ha dietro di sé lo sfondo di una terra nella quale si celebra la presenza di Dio e ora si celebra con le stragi, con questa assurdità che si ripete. I suoi occhi come le piscine, l'abbiamo già commentato. L'amato è posto di fronte all'amata. Genesi 18, la creazione dell'uomo e della donna negli occhi dell'amata, l'amato trova se stesso, finalmente, osso delle mie ossa, carne della mia carne. Poi, dal versetto 7 in poi, ecco, il poeta, conclusa la contemplazione del corpo, riprende la visione dell'amata nel suo insieme, esprimendo il desiderio. Si è detto, no? Dopo la lettura del testo costituita dal suo corpo, si dà spazio al desiderio, all'espressione della volontà di unirsi. Quanto sei bella, come sei graziosa, amore pieno di delizie. L'amata è bella perché è un amore pieno di delizia, pieno di dolcezza, cioè l'aspetto fisico e quello spirituale si fondono insieme. Allo stesso tempo l'amato vuole dare compimento al suo desiderio. Voglio salire su questa palma, che è il corpo della donna. In questi versetti si ritorna alla contemplazione della donna nel suo insieme, ma si ritorna alla contemplazione di come gli si presenta stimolando e coinvolgendo tutto l'apparato dei sensi. La vista, il tatto, salgo con le mani, il gusto, la bocca che assapora, che si avvicina al corpo di lei, il bacio, come attraverso il bacio trasmettersi il vino, l'odorato, il profumo dell'alito di lei è presentato bello come un melo in fiore. Pensate ai paragoni campagnoli, no? Non c'è Samsara o Chanel, cioè c'è un melo in fiore per dare i grandi effetti. Tutto. Sapete quanto nella storia della mistica è stato scritto sui sensi spirituali? Vale a dire la capacità di desiderare, quasi di intercettare il fruscio dei passi di Dio sulla nostra strada. Noi nella fede, non nella visione, ma noi nella fede, il gusto, la gioia, quando ci capita, qualche volta mi auguro, qualche volta ci capita di dire che bellezza, spero ci capiti, almeno parlo dei rapporti con il Signore. Abbiamo già trovato un altro paio di volte il melo come profumo, albero dell'amore nel Cantico dei Cantici. Ecco, va bene. Questo comportamento, la palma, Tamar, si dice Tamar in ebraico, palma. Ora Tamar è un personaggio un po' particolare nella Bibbia. È un personaggio che, pur di avere un figlio, si traveste da prostituta e si concede al cognato, che non sa che è lei perché prima non la voleva, poi a un certo punto viene preso dalla passione e si dà in questo qui. L'amore allo stesso tempo, movimento e contemplazione, eccetera. Il tuo palato... Questo termine desiderio, che il desiderio è su di me, insomma, si espande, il desiderio è visto come negativo nella Bibbia. Il tuo desiderio sarà con su di lui, ma egli ti dominerà. Non è la condanna che Dio ha dato alla donna dopo il peccato originale, ma è la descrizione di uno stato che, in quanto implica una mentalità, una cultura, una società, il dominio dell'uomo sulla donna, si rivela per questo disordinato e peccaminoso, perché il mondo dove Dio domina, il mondo del Cantico dei Cantici, che è al di fuori della logica del peccato, il desiderio è esaltato. Nei rapporti uomo-donna, la condanna dopo che ha mangiato la mela è: il tuo desiderio sarà verso l'uomo, ma l'uomo ti dominerà. Invece, qui, la donna si vanta dicendo, si esalta, dicendo, intervenendo alla fine, io sono del mio diletto e a me si volge il suo desiderio. Il desiderio è bello. Possiamo ricominciare a desiderarci, perché abbiamo superato la schiavitù di una visione ristretta. Io mi fermerei qui, alla fine del capitolo 7. La prossima volta, quando è, vi ricordate?
26.
il 26 facciamo l'ultimo, chiudiamo il ciclo. Dimmi, prego.